ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Ce la farà il Mezzogiorno a superare la crisi economica legata al Covid e su che cosa può puntare il Sud per riagganciare davvero la ripresa? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Silvia Giovarrosa e Giuseppe Mauriello. duecento imprese italiane tra 5 e 499 addetti, ovvero il 15% del totale, di cui quasi 20.000 nel mezzogiorno e 17.500 al centro. Sono a forte rischio di espulsione dal mercato. Allora, questi sono i dati di un recente studio Svimez, l'Istituto per lo Sviluppo del Mezzogiorno, e l'Istituto Tagliacarne, ovvero il Centro Studi di Incamere. Noi ora entriamo nel dettaglio e durante la puntata vedremo anche che cosa fa la Chiesa per scongiurare questo pericolo. Di queste 73.000 imprese, una quota quasi doppia riguarda le imprese dei servizi, ovvero il 17% rispetto alla manifattura, ovvero il 9%. Sono quelle che hanno forti difficoltà a resistere alla selezione operata dal Covid come risultato, viene detto da uno studio, di una fragilità strutturale dovuta dunque ad assenza di innovazione, digitalizzazione e di export. Dunque, le previsioni economiche per il 2021, almeno per il mezzogiorno, sono purtroppo negative. Allora abbiamo con noi il direttore dello Svimez, il professor Luca Bianchi. Buon pomeriggio, Bianchi.
Buon pomeriggio.
Senta, il nord continua a staccare il sud, questo sembra evidente.
Beh sì, siamo già entrati nella crisi con una fase di riampliamento del divario tra sud e nord. Ahimè, la pandemia è stata, è vero che ha colpito tutti in maniera abbastanza omogenea, almeno tra territori, però la ripartenza, ahimè, sarà fortemente differenziata. Cioè conterà soprattutto una ripartenza quanti investimenti erano stati fatti nel passato, appunto in termini di digitalizzazione e capacità esportativa, e su questo il mezzogiorno già era indietro e rischia di riaprirsi la forbice.
Senta, il centro che fine fa?
Il centro si spacca. La nostra valutazione è appunto che c'è un po' una frammentazione delle macro aree. Cioè abbiamo una parte del centro che, ahimè, più che terza Italia, si ricorda, veniva definita, rischia di essere un secondo mezzogiorno. I dati già degli ultimi anni, anche questi sulla ripresa di Abruzzo, Marche e Umbria, sono molto simili ai dati del mezzogiorno, mentre Lazio e Toscana sembrano più dinamiche, quindi si riapre anche una porta di questione centrale, e soprattutto è come se il mezzogiorno risalisse lungo lo stivale, no? E quindi coinvolgesse nuove aree.
Senta, il problema è sempre la scarsa innovazione o c'è qualcos'altro?
Ma i problemi sono molti, sicuramente c'è un problema di non aver ancora assorbito gli effetti della crisi del 2008-2013, che ha comportato in molte aree del mezzogiorno e alcune del centro una forte riduzione del tessuto imprenditoriale, cioè molte imprese sono state espulse dal mercato durante quella lunga crisi, e quindi siamo senza aver recuperato quei livelli è arrivata la pandemia. Questo ha fatto sì che appunto i territori fossero più deboli. Questo rende l'impatto della crisi in queste aree più pesanti e serve una nuova strategia per la ripartenza. Nulla è perduto probabilmente, però serve un cambio di passo, servono nuovi investimenti.
Esatto, senta professore, altrimenti rischiamo i soldi del recovery di buttarli solo e di farli diventare solo debito pubblico.
È assolutamente questa, noi la chiamiamo l'ultima chiamata per il mezzogiorno, appunto, e anche per una parte dell'Italia. Vanno utilizzati tutti e bene, deve essere veramente l'occasione per una ricostruzione del paese e un po' come avvenne negli anni 50, non lascia indietro nessun territorio. Questo però richiede un salto di qualità, soprattutto anche nella capacità attuativa, perché noi facciamo i conti sul mezzogiorno, il mezzogiorno mediamente spende 10 miliardi l'anno in termini di spesa in conto capitale per investimenti, per realizzare il PNR ne deve spendere 20 miliardi l'anno, cioè deve raddoppiare la quantità di spesa. Questo vuol dire, cioè, avere i soldi non basta, bisogna anche saperli spendere, avere una capacità progettuale, su questo serve un investimento sulla pubblica amministrazione e sulle competenze.
E lei non mi sembra molto ottimista?
Io non, cioè, sono ottimista per principio, perché credo che il mezzogiorno, che l'Italia non abbia futuro se il mezzogiorno non si riprende. Non sono tanto ottimista perché vedo che ci si concentra un po' troppo sulla quantità di risorse e si dedica meno attenzione su tutta quella che appunto è la macchina da costruire per accelerare la spesa. Ad esempio, noi abbiamo visto negli ultimi anni un fallimento, diciamolo così, per brutalizzare, delle regioni nella loro capacità di spesa. Io mi aspetto che insieme a una forte centralizzazione degli obiettivi, quindi vanno definiti a livello centrale, ci sia soprattutto un investimento sulle competenze tecniche, sulle strutture tecniche che devono accompagnare questa spesa, se no non rischiamo di non realizzarla.
Se no non ne usciamo. Allora, grazie professore, ricordo abbiamo avuto con noi il direttore dello Svimez, Luca Bianchi. Buon pomeriggio.
Grazie
Bianchi.
A voi. Buon pomeriggio, grazie.
Allora, aspetti fondamentali per il mezzogiorno sono turismo e intrattenimento. Lo sapete, lo ha deciso ieri il governo, dal 15 giugno ripartono i ricevimenti per i matrimoni. Appunto, un aspetto molto importante per tutto il Sud. Allora sentiamo Michele Boccardi, presidente di Assoeventi.
Abbiamo avuto la data e questo lo dico con grande soddisfazione per noi che ci abbiamo messo 16 mesi per avere questa data. Oggi segniamo un grande risultato, dobbiamo chiaramente, come già avevamo previsto, noi aziende e gli sposi con gli invitati fare dei piccoli sacrifici, ma questo io ritengo che siano doverosi per noi per non ripetere quello che è accaduto l'anno scorso. Dobbiamo utilizzare quest'anno 2021, scusate se uso questo termine, per fare in modo di tornare finalmente alla normalità e quindi tornare a riprogrammare per l'anno 2022-23 matrimoni in totale normalità. Per il mezzogiorno è un segnale fondamentale, perché voglio ricordare l'industria del wedding, degli eventi privati, rappresenta ormai la terza economia in assoluto e soprattutto in regioni come Campania, Sicilia e Puglia, ormai in vetta a tutte le classifiche delle più grosse riviste internazionali per le destination wedding internazionali, rappresentava ormai l'economia con la E maiuscola.
Allora, la crisi delle 73.200 imprese di cui parlavano Tagliacarne e Svimez rischia di avere pesanti riflessi sull'occupazione. Pensate ad esempio che lo scorso anno in Calabria una persona su cinque non aveva un lavoro e al sud quasi il 10% delle famiglie è povera. Gaetano Fausto Esposito, che è un economista ma anche direttore generale del Centro Studi delle Camere di Commercio, appunto il Tagliacarne, avverte che è possibile che le imprese del mezzogiorno possano conseguire quest'anno risultati ancora più negativi rispetto alle loro aspettative. E questo perché sono meno consapevoli dei propri ritardi accumulati sui temi dell'innovazione e del digitale. Insomma, pare proprio che le imprese del sud non abbiano molto tempo per rimettersi in corsa. Allora è con noi proprio Gaetano Fausto Esposito.
Ma il Sud probabilmente può puntare sulla digitalizzazione per riprendere un percorso di sviluppo anche più del centro-nord, tenuto conto che i gap attualmente esistenti nelle regioni meridionali sono molto più ampi di quelle del centro-nord e quindi di conseguenza le potenzialità. Al di là comunque degli aspetti di dotazione infrastrutturale, che pure esistono per quanto riguarda la rete, c'è un tema centrale, che è quello delle capacità umane per la gestione della digitalizzazione e quindi sostanzialmente il processo di formazione di queste risorse. praticamente tutte le regioni del Mezzogiorno sono il fanalino di coda dell'Europa e comunque anche dell'Italia, che complessivamente non è messa particolarmente bene su questo indicatore, in particolare su quello che è il più accreditato indice di sviluppo della digitalizzazione, che è l'indice DESI a livello comunitario. Quindi, ripeto, ci possono essere ampi margini di miglioramento purché ci sia una politica per la digitalizzazione che vada in particolare a sviluppare le risorse umane.
Ecco, sappiamo quanto il Sud purtroppo sconti un'arretratezza per quanto riguarda le infrastrutture. Possiamo puntare di più sui porti e soprattutto su un miglior collegamento tra i porti e poi, per esempio, le ferrovie?
Noi sappiamo che complessivamente le dotazioni infrastrutturali nel Mezzogiorno sono inferiori a quello del Centro-Nord, anche se dobbiamo capirci su quali dotazioni basiamo, perché nel Mezzogiorno abbiamo anche tutta una serie di piccoli centri su cui, per esempio, le infrastrutture ferroviarie risulterebbero poco economiche e poco convenienti qualora si volessero sviluppare. Il Sud, sul Sud c'è molta retorica sull'economia del mare, sul fatto che il Sud è una piattaforma nel Mediterraneo e quant'altro. Una retorica che va avanti da diversi anni ed è comunque, devo dire, non corroborata di fatto da quella che è una politica di sviluppo proprio per quelle che sono le piattaforme del Sud in termini di portualità. Perché le piattaforme del Sud da questo punto di vista sono scarsamente collegate con il sistema dei trasporti ferroviari, ancora di meno con quelle che sono delle dinamiche degli interporti. Diciamo che da questo punto di vista bisogna capire cosa succederà sulle zone economiche speciali, che sono delle zone particolari e di vantaggio nel Mezzogiorno all'interno dei porti, e se si vorrà, come sembra che la ministra Carfagna stia facendo e sia fermamente intenzionata anche all'interno del recovery plan, rendere queste aree dei poli di maggiore integrazione anche all'interno delle risorse, non solo dei fondi strutturali, ma anche del recovery plan.
Esposito, quando si parla di Sud si pensa anche molto a uno sviluppo legato alla sostenibilità e all'ambiente, al cosiddetto green. Un'utopia oppure davvero si può fare qualcosa?
È paradossale che se andiamo a esaminare indici come quello del benessere eco e sostenibile, vediamo che la dimensione paesaggistico-culturale nel Mezzogiorno è sottovalutata rispetto alla dimensione italiana, pur avendo il Sud tante obiettivamente attrattive, non solo turistiche, ma culturali e ambientali. Quindi paradossalmente e contrariamente a quello che si ritiene, il Sud oggi, anche per una forte disattenzione sulle tematiche ambientali, è posizionato in modo non favorevole. Però è anche vero che all'interno di una politica di rilancio delle tematiche del turismo il tema green assume una caratteristica peculiare. Tanto è vero che, ad esempio, ci sono tanti tentativi che attualmente riguardano soprattutto l'agroindustria sostenibile, che invece si sta particolarmente sviluppando nelle regioni del Mezzogiorno, tanti tentativi che puntano a trasformare singoli poli di eccellenza, che quindi non fanno sviluppo, in una rete interconnessa anche con quelle che sono le caratteristiche dell'imprenditorialità e quindi le caratteristiche produttive del nord del paese. E da questo punto di vista, se si riesce a mettere in filiera questo tipo di tematiche, ripeto, partendo dall'agroindustria di sostenibilità che viene incontro a quelle che sono anche le nuove esigenze del consumo, non solo a livello italiano ma a livello internazionale, allora sicuramente questo può essere una TU interessante per gran parte delle aree del Mezzogiorno.
La Conferenza Episcopale Italiana ha prodotto più documenti sul Sud, ricordiamo anche un convegno a Napoli 4 anni fa, e dal 95 è attivo il progetto Policoro per dare appunto una risposta concreta al problema della disoccupazione. Attraverso questo progetto la Chiesa intende affrontare il problema appunto soprattutto della disoccupazione dei giovani, sostenendo tra l'altro alcune imprese formate appunto da ragazzi in un'ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità. Tutto questo secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa. Allora abbiamo con noi Alessandro Colasanto, che è uno dei responsabili appunto del progetto Policoro.
Ci sono alcuni tipi di imprese che hanno subito il contraccolpo della crisi economica, ma sono riuscite a reinventarsi e ad abitare questo tempo con maggiore facilità. Mi riferisco per esempio alle imprese che lavorano nell'agroalimentare, che hanno subito il contraccolpo perché, essendo imprese etiche, una fetta di mercato consistente era comunque il settore della ristorazione, e quindi hanno perso una fetta di mercato, ma queste imprese sono state anche capaci di stare, di abitare questo tempo attraverso quello che è anche un po' la vendita online, i gas, i gruppi di acquisto solidale, eccetera, o hanno cercato addirittura nuove fette di mercato. Conosco un'impresa che è riuscita, per esempio, ad entrare nel mercato francese avendo perso tutta la fetta dei pub, dei ristorantini che a causa della pandemia non hanno lavorato. Il discorso è diverso per gli altri tipi di imprese. Le imprese che lavorano nel sociale hanno subito un primo contraccolpo, però poi dopo sono state capaci di abitare questo tempo inventandosi nuove tipologie di attività. Quindi è stato solo l'inizio la parte difficile. E poi ci sono comunque delle microimprese che hanno subito in maniera forte il contraccolpo della crisi economica, soprattutto chi lavora nell'ambito turistico della ricezione, per loro è stato molto più complesso e difficile abitare questo tempo, diciamo.
Senta, però l'impressione è che comunque il progetto Policoro dia una speranza a tanti giovani anche per farli rimanere al sud.
Ma l'obiettivo del progetto è questo, ma soprattutto il valore aggiunto è che i ragazzi che mettono su impresa dal progetto Policoro hanno un atteggiamento diverso. La speranza per assurdo ti fa gestire l'impresa in maniera diversa, perché c'è una dimensione di valore, di follia, che ti permette anche di abitare i tempi di crisi. Nessuna impresa che nasce dal progetto Policoro nasce in maniera facile, è sempre un travaglio difficile, è sempre una scommessa, ma soprattutto le imprese che nascono dal progetto Policoro nascono da un gesto di fiducia, cioè questi che vengono chiamati gesti concreti nascono da un atto di fiducia, o della diocesi o di una comunità o dal microcredito diocesano, che è comunque un atto di fiducia che viene fatto da chi mette nel fondo questi soldi, e questo gesto di fiducia ti fa stare nel mercato in maniera diversa e quindi ti fa abitare anche i tempi di crisi in un'altra maniera. E poi chi mette sull'impresa nel progetto Policoro è abituato a vivere nel tempo dell'incertezza, perché sono tutte persone non bancabili, sono tutte persone che non avrebbero mai fatto gli imprenditori se non avessero incontrato il progetto Policoro. Quindi sono persone esperte del tempo dell'incertezza e quindi sanno abitare anche questo tempo. Questo è un valore aggiunto.
Quanto punta sull'innovazione il progetto Policoro?
Fino ad oggi ha puntato sull'innovazione sociale, cioè su un tipo di impresa che abitasse la società, anche le difficoltà sociali, in maniera diversa. Oggi c'è un'attenzione diversa a quella che è la green economy. È un'attenzione che era cominciata già prima della pandemia, nel senso che anche la scelta del tema della settimana sociale dei cattolici di Taranto, che è un tema che mette insieme il lavoro e la tematica ecologica, era già una prima attenzione a questa tematica che stimolava il progetto Policoro. Adesso la transizione ecologica, Next Generation eccetera, avvantaggiano il progetto in questo, lo stimolano a percorrere questa strada, e quindi c'è un'attenzione maggiore all'innovazione green, ma anche all'innovazione digitale. C'è anche tutto un discorso rispetto a quello che è il mondo del digitale, della vendita anche rispetto al digitale. Qualche anno fa il progetto stesso ha offerto una borsa di studi attraverso un concorso per un ragazzo per farlo diventare un promotore digitale dei prodotti, quindi c'è un'attenzione già da questo punto di vista.
E allora, lo avete sentito da Colasanto, ma anche in qualche modo da Esposito, sono tante le iniziative, le esperienze di rinascita al sud che puntano anche proprio su una agricoltura sostenibile. Pensiamo solo alle cooperative agricole di Libera Terra, nate sui terreni confiscati alle cosche di mafia, 'Ndrangheta e Camorra. Non solo dunque presidi di legalità, ma anche un'occasione per trovare lavoro e fare impresa. Questo al sud. Sentiamo Giovanni Loiacono, che è presidente della cooperativa Livatino in provincia di Agrigento.
Diciamo che la chiave per poter
proseguire nell'attività, quindi rimanere all'interno del mercato, è proprio quella di fare rete. Noi siamo una delle cooperative che gestiscono beni confiscati, riunite dal Consorzio Libera Terra Mediterraneo. Il Consorzio Libera Terra infatti nasce con lo scopo di raggruppare le cooperative sociali, di fare massa critica per riuscire a stare sul mercato, poi magari con le stesse modalità di qualsiasi altra azienda, cercando di ottenere un prodotto di qualità, con un elevato rapporto qualità-prezzo. Quindi tutto sta nella coordinazione delle singole cooperative e nel seguire anche tutta la filiera fino al prodotto finito per massimizzare la valorizzazione del prodotto. Il mercato per noi è uno strumento comunque per raggiungere lo scopo sociale di generare posti di lavoro a partire dall'utilizzo di beni confiscati.
Quanto è importante per voi il legame con il territorio?
Fondamentale sotto diversi aspetti. Dal punto di vista ovviamente della risorsa umana, che è quella che viene valorizzata proprio con l'inserimento lavorativo, della risorsa anche, come dire, suolo, terreno, clima, che garantiscono possibilmente delle vocazionalità per produrre prodotti d'eccellenza.
Se lei dovesse dire che cosa di differente la sua cooperativa rispetto a un'altra, secondo lei qual è appunto la differenza?
La differenza, come anticipato prima, è proprio nella dimensione che si raggiunge facendo rete con le altre cooperative, quindi ottenendo quella massa critica che serve per poter stare stabilmente nel mercato.
Lei però quali difficoltà trova nel fare impresa al sud?
Sicuramente sono difficoltà strutturali, sicuramente le vie di comunicazione non sono delle migliori, quindi i costi ovviamente sono superiori rispetto a i costi che potrebbe avere un'azienda magari meglio collegata, sia dal punto di vista non lo so, per raggiungere anche i punti vendita o per il trasferimento delle materie prime. Quindi ovviamente ci sono dei problemi strutturali. Il problema principale che vedo al sud è quello che ormai nei libri di economia viene chiamato polverizzazione aziendale. Sono aziende troppo piccole che sicuramente offrono prodotti eccellenti vista la vocazionalità dei territori, ma non riescono a stare sul mercato.
E sicuramente anche c'è una questione anche legata alla legalità al sud, che secondo lei frena comunque lo sviluppo?
Guardi, probabilmente le aziende che operano nella legalità affrontano il costo della legalità, quindi essere in regola significa avere dei costi importanti che a fronte di se ci sono aziende insomma non che operano in un mercato falsato, ecco, questi effettivamente si subisce la concorrenza di queste aziende. Però non credo sia adesso il caso, perché comunque siamo di fronte ad un periodo storico in cui l'illegalità viene combattuta in maniera efficace. Le aziende che non operano nella legalità, soprattutto aziende, vengono anche confiscate se si tratta di legami con associazioni mafiose. Bisogna, affrontare le difficoltà con coraggio e comunque provarci.
Allora, finisce qua questa puntata del Mondo Radio, la prima parte del Mondo Radio dedicata appunto al Mezzogiorno, al Sud e a 73.000 aziende che rischiano di essere espulse dal mercato se non innoveranno. Io vi saluto per il momento, però vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi.